Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira col proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore.
Questa mattina la parola di Dio ci propone una meditazione sul tema della legge, un tema molto importante quanto difficile, ma soprattutto la nuova legge che Gesù ci ha portato, innanzitutto con la sua persona, il suo modo di vivere. Per noi Lui è la nostra legge, su di lui dobbiamo misurare la nostra vita, ma poi l'ha anche proclamata nelle beatitudini, e in queste domeniche stiamo leggendo i capitoli di Matteo, sono tre capitoli, che spiegano passo a passo quello che era il pensiero di Cristo sul comportamento umano. Ecco, per introdurlo, io vorrei richiamare la vostra attenzione sulla situazione che viviamo oggi. Io la paragonerei davvero alla situazione del popolo ebreo quando, uscito dall'Egitto, vive in mezzo a popoli che non hanno leggi, dove il capriccio prevale su tutto. Io penso che tutti noi saremmo contenti che ci fosse davvero una giustizia che riesce ad amministrare i nostri problemi, un processo che non debba durare anni e anni e poi scoprire alla fine che hanno imbrogliato le carte e non è più niente di valido. Una situazione dove i paesi più ricchi opprimono i paesi più poveri, dove la fabbrica delle armi è più importante di quella delle medicine e soprattutto non c'è più impegno educativo per i giovani. Io penso che in questa confusione, e io la chiamo proprio confusione di idee, di valori che ci circonda, ci vorrebbe una legge ben chiara. Allora capite il popolo ebreo che si ritrovava nel caos, nella giungla dei comportamenti istintivi dell'uomo, che invece riceve da Dio le tavole della legge. Dio interviene e dona per mezzo di Mosè al popolo ebreo una legge ben definita, chiara, che non è stata recepita come una gabbia di 10 comandi che proibiscono delle cose. Al contrario, è stata recepita dal popolo ebreo con grande gioia, perché avevano l'onore di essere il primo popolo capace di mettere ordine negli istinti umani che a volte sono veramente selvaggi. E quindi il popolo ebreo si è sempre vantato, in mezzo a questi altri popoli che erano nella confusione, di essere portatori della luce, della verità. Chiaramente al centro c'è Dio, un Dio che illumina l'uomo, che gli fa capire anzitutto il creato, dove lui è stato collocato, poi i compiti di custodia di questo creato e naturalmente il rispetto delle persone, della propria e dell'altrui persona, che sono nel creato. E allora, se noi rileggiamo i 10 comandamenti come ce li ha tramandati il Vecchio Testamento, noi troviamo davvero questo meraviglioso ordine e questa luce di verità che permette di capire le cose. E qui, ecco, qui devo ammettere che però non dà la forza, gli strumenti per poterle praticare. Ecco, la storia del popolo ebreo, da quel momento in cui ha ricevuto la legge fino a Cristo, è la storia della debolezza umana, che pur avendo visto la legge, le cose giuste, non ha la capacità di metterla in pratica, di rispettarla. E abbiamo, direi, tutti i peccati dell'uomo, abbiamo tutte le storie intricate che ancora oggi purtroppo viviamo. Ecco, allora voi capite, se questa è la legge dell'Antico Testamento, la legge prima di Cristo, capite l'importanza del momento in cui Dio stesso decide di mandare il Verbo Eterno a prendere la carne umana, a diventare uomo come noi, a condividere la nostra esperienza umana, e quindi non ha mandato di nuovo delle tavole migliori, non so, incise sull'oro invece che sulla pietra, ha mandato suo figlio, ha mandato Dio stesso presente nella storia umana per far cogliere che la legge di Dio non ha più al centro semplicemente un comando che scende dall'alto a cui io debbo obbedire, ma invece la legge di Dio diventa la dignità dell'uomo che in Cristo si realizza perfettamente. Per cui Gesù può dire a ciascuno di noi Io sono la via, la verità e la vita. Se tu vivi come io sto vivendo, ecco, entri in una dimensione, io dico, di dignità umana, di realizzazione della tua personalità. Per cui la legge cristiana non è più legata a dei comandamenti dove c'è un padrone e uno schiavo. Il padrone comanda e lo schiavo eseguisce. La legge portata da Cristo è la legge che ci dice: tu sei al centro dell'attenzione di Dio, tu, ognuno di noi, la tua persona, la tua vita non è, come direi, un atomo perso nell'universo. Dio ti guarda personalmente, ti ama, vuole la tua piena realizzazione. Per questo ha mandato Cristo, che ha portato l'esempio della propria vita, non un libro. Cristo non ha scritto nessun libro, non ci ha dato un pezzo di carta dicendo mettilo in pratica. Al contrario, ha vissuto in prima persona la dignità umana fino al livello più alto e poi ci ha detto, ecco, unisciti a me. Notate, non ci ha detto fai, non ci ha dato il comando di fare, ci ha chiesto di essere uniti profondamente con lui. E qui capite tutta l'importanza dell'incarnazione, dei sacramenti, del poter essere veramente in comunione con Cristo dal giorno del nostro battesimo e passo a passo lungo la nostra esistenza per mezzo degli altri sacramenti, il sacramento del perdono, della riconciliazione, che chiaramente testimonia la debolezza, la fragilità, ma nello stesso tempo ti dona lo Spirito Santo perché tu possa ricominciare da capo a vivere come Cristo sarebbe vissuto al tuo posto. E poi il sacramento dell'Eucaristia, dove il corpo, il sangue, la persona di Cristo fa comunione con noi, si unisce profondamente a ciascuno di noi per farci diventare progressivamente davvero anche noi figli di questo Padre che ci ama, figli nel Figlio, il Figlio Cristo dentro al quale noi uniti per mezzo dei sacramenti camminiamo nella direzione del Padre. Ecco, allora non più una legge imposta, ma una legge che fiorisce nel cuore. Guardate gli esempi che il Vangelo di stamattina ha fatto. E dice, ti è stato detto nell'antichità di non uccidere, ma io ti dico che anche solo se tu nel tuo cuore stai odiando una persona, se gli dai un titolo, se la offendi, tu la stai uccidendo. E allora Gesù non si accontenta dell'esteriorità, del fatto che io non ho vibrato il colpo mortale, mi chiede che il mio cuore sia disarmato, non la mia mano, che tutta la mia vita sia disarmata. E quando parla della relazione tra uomo e donna nel matrimonio, non dice non fare un adulterio, che questo è conclamato da tutti i popoli, dice anche se nel tuo cuore hai desiderato, sei già in adulterio. Allora vedete che Cristo mette l'accento non su una legge esteriore, ma su una scelta interiore, dove, dicendo scelta interiore, vuol dire
arrivare a condividere in pienezza, il più possibile, un ideale che per me diventi importante. Prendiamo di nuovo l'esempio del matrimonio. Voi lo vivete e lo capite molto bene. Non basta una esteriorità di convivenza in un'unica casa e con tante altre piccole cose materiali da condividere. Se il cuore dei due sposi non sono legati profondamente nell'interiorità, non c'è bene materiale, non c'è piacere che possa veramente soddisfare la persona umana. Mentre quando c'è la piena comunione dei cuori, allora anche la povertà o la mancanza di mezzi materiali è accolta con fiducia, perché c'è la forza di questa verità interiore che unisce le due persone. Ecco, Gesù vuole che il cristiano viva la sua vita morale nel profondo del proprio cuore, per condividere, pensate, non il pensiero di un'altra persona, ma per condividere addirittura il pensiero di Dio che si è rivelato nella persona di Cristo. Allora la legge cristiana è riferimento alla persona di Gesù. quello che Gesù farebbe lo voglio fare anch'io. In questa situazione concreta Gesù avrebbe detto questa parola, dico questa parola, avrebbe perdonato questa persona, perdono questa persona. Allora, rileggendo i 10 comandamenti, voi trovate davvero che diventano, direi, 10 proclamazioni di profonda libertà. La prima riga proprio del testo della prima lettura fa un'affermazione bellissima. Se tu vuoi, notate quel se vuoi, che non è un obbligo, è proprio un invito, se vuoi osservare i comandamenti, essi ti custodiranno. Che bello! Se insieme prendiamo di nuovo l'esempio della relazione tra uomo e donna, se due persone decidono la fedeltà, l'amore, la donazione, la condivisione di tutto, bene, questa decisione custodisce davvero il matrimonio, cioè diventa quasi una fortezza che ti tiene in piedi, ma c'è un gradino ancora più alto, che è quello dello Spirito Santo. Sapendo la debolezza umana, il Signore, quando sta per lasciare i suoi apostoli, dice: non vi lascio orfani, vi mando il mio spirito, che abiterà nei vostri cuori, e dall'interno del vostro cuore vi suggerirà ogni cosa. Allora la morale cristiana, la legge cristiana, è nutrita dalla comunione con Cristo ed è illuminata, rafforzata, spinta dalla forza dello Spirito Santo che vive in noi. Allora ringraziamo in questa Eucaristia il Signore del grande dono che ci ha fatto, il dono di una luce che ci permette di chiamare il bene bene e il male male. E poi ci ha dato anche il perdono e ci ha detto che, pur avendo capito, molte volte la nostra fragilità umana ci porta a sbagliare, a peccare. E allora Pietro, che credeva di aver capito bene la lezione, domanda a Cristo: ma quante volte devo perdonare? 7 volte? E gli sembrava di aver esagerato. E Gesù gli risponde: 70 volte 7. Cioè, non c'è limite al perdono. Allora capite che la morale cristiana, da una parte, è luce, ti dà la verità, ti dice le cose che devi fare; dall'altra è misericordia, accompagnamento, perché tu progressivamente possa diventare quel figlio perfetto che Dio Padre ha pensato dall'eternità. Allora è una legge in favore di una mia crescita, della mia dignità, della mia capacità finalmente di guardare il volto di Dio e dirgli: Padre, sei proprio un padre che vuole la pienezza della mia vita e mi aiuta a comprendere come devo camminare perché questa vita raggiunga davvero la perfezione dell'amore. E nell'amore, ecco, non c'è più legge. Vi ricordate quella bella frase di Sant'Agostino? Ama e fa ciò che vuoi. Cioè, fin quando non ami, sei obbligato, un po' come la vecchia mentalità, a osservare tutte le meticolose leggi, e questo è permesso, questo è proibito, devi fare 2 volte questo, 3 volte quello. Quando tu entri nella relazione d'amore, tutto questo è superato d'un colpo e tu vivi addirittura superando la legge. Non hai più bisogno di osservare i piccoli comandamenti, perché sei passato a un livello più alto dove l'amore supera quello che è dovuto dalla legge. Io penso al cuore di una mamma davanti al figlio che può aver fatto tutti gli errori che vuole, il cuore di quella mamma ama sempre quel figlio, perché l'amore supera la legge e in quella creatura vede sempre suo figlio, anche se fosse macchiato delle colpe più profonde. Ecco, questa è la nostra relazione, un Dio che ci ama con un cuore materno e misericordioso e ci dona la forza dello Spirito perché questa nostra vita progressivamente diventi come la sua, capace di amare fino alla perfezione. Chiediamo allora in questa Eucaristia il dono dello Spirito Santo, il dono della luce, il dono dell'amore, della forza, e ringraziamo davvero il Signore che non ci vuole schiavi, ci vuole figli innamorati, capaci di volerci bene, di perdonarci e di rappresentare col nostro modo di vivere il modo di vivere di Gesù stesso.